A tutti un cordiale saluto, benvenuti all'appuntamento di Rame Notizie, oggi è sabato 18 ottobre 2014. La consueta pagina dedicata alle notizie a carattere nazionale ed internazionale, in apertura del nostro giornale. Legge di stabilità, Renzi, le famiglie hanno pagato, ora tocca alle regioni. Dopo le proteste delle regioni, il Presidente del Consiglio torna sui risparmi imposti agli enti locali. Non prendiamoci in giro, una cosa è tagliare i servizi sanitari, che sarebbe inaccettabile, altra cosa è dire che magari si fa qualche ASL in meno e qualche primario e aiuto primario in meno, o che magari il costo delle siringhe o delle attrezzature ospedaliere è uguale dappertutto. Restano però tutti i dubbi delle regioni e degli enti locali, con le prime che avrebbero una controproposta già pronta, resterebbero i 4 miliardi di tagli, ma si interverrebbe con rimodulazione delle entrate tali da consentire di reggere i tagli. Tra i governatori e i primi cittadini rimangono però anche i toni che sono talmente accesi, come quello del presidente della Lombardia Roberto Maroni, che minaccia la chiusura di almeno 10 ospedali. Anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan sembra comunque aprire al dialogo. Siamo pronti assolutamente a discutere, ma nel disegno dei saldi. A Torino i ministri europei del lavoro, investire per creare occupazione e non tagliare sul sociale. E questa la ricetta per uscire dalla crisi su cui si sono trovati d'accordo i ministri e viceministri europei del lavoro nella prima giornata di lavori della conferenza di alto livello del Consiglio d'Europa sulla Carta Sociale Europea. Tra i partecipanti il ministro del lavoro Poletti, che a margine dell'evento ha incontrato il segretario generale della FIUM Maurizio Landini. In piazza scontri tra forze dell'ordine ordine e manifestanti. Parliamo adesso di fisco. A Montecitorio velibera alla proposta di legge, ora passa al Senato. In arrivo 6,5 miliardi da sanatoria fiscale per rientro capitali dall'estero e nero in Italia. E la stima di gettito netto calcolato dall'erario per l'operazione di rientro dei capitali. La norma vale anche per quelli detenuti in nero in Italia. Niente anonimato per chi si autodenuncia. Nel codice penale introdotto il reato di autoriciclaggio, ridotte pene e sanzioni per sanare le imposte evase. Terni, 20.000 in piazza per i lavoratori dell'AST per protestare contro il licenziamento dei 537 lavoratori annunciati dalla Thyssen Group. La mobilitazione si è svolta pacificamente. In piazza anche leader di CGIL e CISL e UIL, ai quali sono stati rivolti anche fischi. Vogliono rovinare una prova di unità dei lavoratori, dice Camusso. Per quanto riguarda invece la Meridiana, azienda riduce gli esuberi da 1.634 a 1.363. Irricevibile per i sindacati. Al vertice allo sviluppo economico Meridiana avrebbe proposto una riduzione del numero degli esuberi di 268 lavoratori. I lavoratori rispondono però con dure contestazioni contro le delegazioni sindacali di UIL Trasporti, AMPAC e AMPAMF. Andiamo agli esteri, Hong Kong, scontri tra polizia e manifestanti, arrestati 26 pro-democrazia. In 9.000 hanno occupato una strada nel quartiere di Hong Kong, cercavano di riprendere un sito di protesta smantellato. Nei tafferugli feriti 15 agenti. Segnali distensivi tra Russia e Ucraina, c'è l'accordo su tre punti. Il presidente ucraino Poroshenko, al termine del vertice con Putin, presidente Merkel e Hollande, ha detto che sono stati raggiunti tre accordi principali: seguire fermamente il memorandum di Minsk, tenere elezioni nella regione di Donetsk sulla base della legge ucraina e i parametri principali del contratto sul gas. L'accordo sul gas è veramente a portata di mano, secondo il presidente francese François Hollande. È stata raggiunta anche un'intesa per accelerare lo scambio dei prigionieri, ha aggiunto Hollande, che ha partecipato anche alla riunione del formato Normandia-Russia-Ucraina-Francia-Germania. Per Matteo Renzi è importante che da Milano sia partito un percorso per l'Ucraina. Abbiamo fatto passi avanti importanti, ma c'è ancora molto da fare. Integralisti liberano gli ostaggi tedeschi rapiti nelle Filippine ad aprire dai guerriglieri islamici di Abu Saif nelle Filippine. La polizia sono al sicuro consegnati alle forze di sicurezza. E Matera, la città italiana designata come capitale europea della cultura per il 2019, battute Cagliari, Perugia, Assisi, Siena, Lecce e Ravenna. L'annuncio è stato dato dal ministro Franceschini e ha fatto esplodere la festa nel centro storico della città dei Sassi. Si avvia alla conclusione il sinodo straordinario sulla famiglia convocato da Papa Francesco. Ieri i padri sinodali hanno lavorato alla stesura dei documenti finali che verranno presentati e votati in aula. I documenti elaborati dai circoli minori che chiedevano prudenza su gay divorziati avevano fatto pensare ad una marcia indietro rispetto alle aperture contenute nella relazione che riassume i lavori della prima settimana di lavori sinodali. Non si tratta di una retromarcia ma di un bilanciamento, ha spiegato il Presidente della Conferenza Episcopale Francese, Monsignor Georges Pontier. Sull'insieme del testo della Relatio Sinodi sarei sorpreso che non si arrivasse ad un consenso, ha aggiunto l'Arcivescovo di Marsiglia. Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. Con la proclamazione degli eletti, il Tribunale di Siracusa ieri mattina ha messo con la parola fine alla mini tornata elettorale che si è svolta lo scorso 5 ottobre in 3 sezioni di Rosolini e 6 di Pachino. L'ufficio circoscrizionale del Tribunale di Siracusa, infatti, alla luce dei risultati che sono stati verificati prima a Palermo, sono risultati eletti per la circoscrizione di Siracusa Bruno Marziano, Vincenzo Vinciullo, Stefano Zito, Giambattista Coltraro, Giuseppe Sorbello e Giuseppe Gennuso. Il voto per la ripetizione delle regionali 2012 ha confermato all'Ars 5 deputati su 6, New Entry soltanto per Pippo Gennuso, che nella stessa mattinata di ieri ha ritirato al Palazzo di Giustizia la proclamazione firmata dal giudice Giuseppina Storace. Per Gennuso, che concorreva nella lista 8 dell'MPA-PDS, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Rispetto a 2 anni fa, resta fuori dall'Assemblea Pippo Gianni, che nell'ottobre del 2012 era stato proclamato deputato regionale con la lista Cantiere Popolare. Oggi Gianni ha cambiato casacca e fino a ieri apparteneva al gruppo dei democratici riformisti di Totò Cardinale. Lo stesso Gianni ieri ha annunciato che ricorrerà al TAR per l'annullamento delle elezioni. Intanto martedì 6 deputati eletti nella consultazione del 5 ottobre giureranno all'Assemblea regionale siciliana. A dare il bentornato al parlamentare regionale eletto dopo la consultazione suppletiva decisa dal CGA a Siracusa è Roberto Di Mauro, presidente del gruppo parlamentare del partito Siciliani MPA. Finalmente martedì prossimo si chiuderà la grave ingiustizia in cui è stato vittima il collega Pippo Gennuso, che potrà a pieno titolo tornare ad occupare lo scranno di Sala d'Ercole che i cittadini gli hanno attribuito. Si sana così una ferita nel funzionamento democratico dell'Assemblea e si pone fine ad ogni pretesto per non rendere operativo al 100% il Parlamento regionale. Formazione alta in licenziamento, governo, sindacati ed enti hanno sottoscritto ieri in tarda serata l'accordo dopo un lungo colloquio, un documento che dovrebbe per il momento scongiurare licenziamenti di massa nel mondo della formazione professionale, o quantomeno congelare questo processo in attesa di ulteriori chiarimenti da fornire in occasione del tavolo tecnico che l'assessore si è impegnato a convocare già la settimana prossima per fornire chiarimenti, se legge nell'accordo, alle istituzioni formative e assumere formalmente le decisioni, anche sulle singole problematiche emerse in corso di riunione, atte a garantire l'immediata emissione dei decreti di finanziamento. I veleni alla facoltà di farmacia dell'Università di Catania, sentenza shock, assolti di 8 imputati. Il pubblico ministero nella sua requisitoria aveva chiesto la condanna di tutte le persone alla sbarra. I reati contestati andavano dal disastro ambientale all'omissione di atti d'ufficio. Il PM aveva chiesto 4 anni di reclusione per l'ex direttore amministrativo Antonino Domina. L'Italia non è una colonia dei signori del petrolio. A ribadirlo sono Greenpeace, Legambiente e WWF a Siracusa nel corso della seconda tappa del tour del programma di iniziative ambientaliste organizzate nei punti caldi della penisola per dire no al rilancio delle trivellazioni a terra e a mare. A bordo della nave di Greenpeace, Rainbow Warrior, le 3 associazioni ambientaliste hanno criticato i contenuti dell'articolo 38 del decreto Sblocca Italia, con il quale, grazie ad una serie di forzature normative e costituzionali, si rilanciano, dicono, indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, sia a terra che in mare, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in Basilicata e nei mari Adriatico, Ionio, Alto Tirreno e nel canale di Sicilia. Non ci risulta alcun caso di Ebola, è stato accertato che si tratta di malaria, lo hanno detto l'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino, riferendosi al paziente di nazionalità svizzera ricoverato ieri in isolamento all'ospedale Buccheri La Ferra a Palermo. La direzione sanitaria dell'ospedale ieri non ha autorizzato alcuna diffusione di notizie perché si aspettava l'esito degli esami, ha aggiunto. La Guardia di Finanza sequestrata a Modica ha incontrato a Piano Ceci un'azienda zootecnica di proprietà di un camionista di 67 anni che faceva pascolare i propri animali tra Ethernet, carcasse di veicoli, batterie e oli esausti, bombole GPL e altro materiale tossico. Sarà celebrata per la seconda volta nella chiesa la festa liturgica di Don Pino Puglisi dopo la sua beatificazione avvenuta lo scorso 25 maggio. E a Modica è una città in cui la presenza di Don Puglisi è viva nella direzione tracciata dal parroco di Brancaccio. Se non è possibile cambiare il mondo, si possono però porre segni che hanno il timbro della concretezza e che indicano una direzione. E a Modica Don Puglisi è anzitutto da 24 anni la casa in cui si accolgono mamma e bambini nel suo nome. La celebrazione eucaristica sarà celebrata lunedì 20 ottobre alle ore 19 nella casa di Don Puglisi, presieduta da Don Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, ma per molti anni prete della diocesi di Noto. Il giorno dopo, martedì 21 ottobre, alle 19.30, alla Domus San Petri sarà presentato il libro di Don Corrado Lorefice su Don Puglisi, La compagnia del Vangelo, con l'intervento del teologo Don Pino Ruggeri e la partecipazione del vescovo di Noto Antonio Staglianò. Nuovo intervento del parlamentare regionale onorevole Pippo Gennuso sul cavalcaferrovia di Rosolini, che denuncia forti responsabilità da parte della stazione appaltante, che è l'ex provincia regionale di Siracusa. Si è superato, afferma Gennuso, ogni limite di tolleranza per i disservizi che Rosolini sta subendo per la costruzione sull'ecomostro del cavalcaferrovia, un'opera pubblica quanto costosa quanto inutile che ha spezzato la città in due parti. Non ho ancora capito cosa ha fatto a tal proposito il commissario straordinario per risolvere un disservizio così grande per la popolazione. Il commissario Mario Ortello è mai venuto a Rosolini a controllare lo stato di avanzamento dei lavori? Penso proprio di no. Basta vedere l'andazzo amministrativo dell'ex provincia e le comprensibili preoccupazioni dei dipendenti per l'incertezza del loro futuro. Sul cavalcaferrovia, prosegue Gennuso, interpellerò subito dopo il mio insediamento all'Assemblea il Presidente della Regione per il ruolo che mi compete. A Rosolini il famoso cronoprogramma sulla tabella di marcia dei lavori non ha mai funzionato. Non potrebbe essere il contrario perché le maestranze sono insufficienti. Si tratta di operai che provengono per la maggior parte dalla provincia di Messina, che lavorano fino al venerdì. Per un'opera del genere non possono esserci né prefestivi né festivi. Per l'autostrada Modica Rosolini-Modica si lavora anche il sabato e spesso si ricorre a straordinari notturni, cosa che non avviene a Rosolini perché non c'è un vero e proprio controllo sull'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Più di un mese fa avevo chiesto anche l'intervento del prefetto di Siracusa, ma il mio appello è caduto nel vuoto, come a voler dire che è un problema tutto rosolinese, ma non è così perché questo ecomostro allo stato attuale divide in due le province di Siracusa e Ragusa e in un momento assai delicato per la crisi economica i percorsi alternativi per gli automezzi non fanno altro che aggravare i costi dei trasporti. In mancanza di risposte risolutive daremo vita ad una grossa manifestazione che porterà in piazza migliaia di cittadini di Rosolini stanchi di dover subire continui soprusi. Diocesi di Noto, nomine per le parrocchie e le comunità di parrocchie a Rosolini, Ispica, Pozzallo e Pachino. A Pachino, Dostella, Giuseppe Parroco, moderatore delle parrocchie San Giuseppe, Sant'Angelo e Madonna di Pompei, Santissimo Pietro e Paolo, Don Solimano, Paolo Vicario Parrocchiale di San Francesco e Sacro Cuore. Don Caetano Asta, parroco moderatore delle parrocchie Chiesa Madre, San Francesco, Sacro Cuore, San Corrado. A Ispica Don Gradanti Paolo Vicario Foragno, Don Fidone Michele parroco nelle chiese Santissima Annunziata Carmine e Sant'Antonio e parroco moderatore della comunità di parrocchie Santissima Annunziata Carmine, Sant'Antonio e Madonna delle Grazie. Don Avola Roberto, vicario parrocchiale in Chiesa Madre e in San Giuseppe. A Rosolini Don Saverio Maglio, vicario parrocchiale nella parrocchia Santissimo Crocifisso. Don Leonce Marie, vicario parrocchiale della comunità di parrocchia Santa Caterina, Cuore Immacolato di Maria. Don Paolino Alessandro, amministratore parrocchiale in Santa Famiglia, Contrada Cozzo Rose di Rosolini. A Pozzallo Don Cerruto Salvatore, vicario foragno. Don Cerruto Salvatore, parroco moderatore nelle parrocchie Chiesa Madre San Giovanni. Don Colombo Gaetano, vicario parrocchiale, comunità di parrocchie Porto Salvo San Paolo. Servizi diocesani Don Ignazio Lachina, presidente della Fondazione San Corrado, nomine per la parrocchia e le comunità di parrocchie. Rosolini, conferenza stampa venerdì sera del Movimento Patto Civico che annovera tra le proprie file il segretario dottor Corrado Gugliotta, il professor Corrado Rizzi e gli ex consiglieri comunali Giovanni Monaco, Rosario Cavallo e Andrea Candiano, nonché altri personaggi di rilievo quali dottor Giovanni Ozia, Luigi Calvo e non ce ne vogliono gli altri non menzionati, non mancheranno le occasioni per poterlo fare. Nel corso della conferenza sono stati illustrati gli obiettivi che si prefigge il movimento sia in ambito locale che provinciale. La posizione assunta durante la mini tornata elettorale, ma soprattutto la posizione in vista della ripetizione del voto Rasolini per quanto concerne le amministrative, afferma Gugliotta, presidente del movimento. Il nostro movimento nasce per anteporre gli interessi della città e contribuire in forma concreta alla pianificazione delle problematiche tra gli obiettivi di patto civico, che intende promuovere una sorta di assessore esperto nel senso di mettere figure preparate nelle varie rubriche assessoriali ed evitare che non capiti più, ha detto Corrado Rizzi, di vedere un sindaco che si occupi anche di lavori pubblici e urbanistica. Il sindaco deve fare il sindaco. Tra i punti programmatici del movimento, quella della riduzione della spesa pubblica per diminuire le tasse, incentivi all'agricoltura e ai servizi sociali. In questo senso, aggiungono, mettiamo a disposizione l'esperienza dei tre consiglieri, ognuno qualificato per i tre settori. A prendere subito dopo Gugliotta la parola è stato il professore Corrado Rizzi, il quale ha fatto un excursus delle ultime vicende politiche sia a livello regionale che locale, soffermandosi in particolare sulla posizione e le strategie che il movimento metterà in atto in vista proprio delle amministrative e Rosolini che, come tutti sappiamo, chiamerà alle urne gli elettori di due sezioni prima e dell'esito di questo voto, eventualmente il ritorno o meno di tutto l'elettorato rosolinese per un eventuale ballottaggio. Ma ascoltiamo adesso un breve passaggio del professore Corrado Rizzi.
Come ci comportiamo a livello di competizione amministrativa, che non ha niente a che vedere, anche se noi ci andiamo a competere con i movimenti e la scelta a livello cittadino, la scelta sarà fatta nel momento fatto civico. E vi dico non con presunzione, ma con certezza, che il fatto civico andrà a determinare il sindaco di questa città, perché ha gli uomini e perché purtroppo per altri ha anche lui. Basta andare a fare la sommatoria dei consiglieri comunali, basta andare a fare la sommatoria di coloro i quali sono i primi della terra. E quindi il fatto che il fatto civico andrà a determinare il sindaco di questa città, da un lato noi siamo disincati, dall'altro lato noi ci sentiamo più responsabili nella scelta che noi andremo a fare per la candidatura.
Alla domanda sulla permanenza o meno in Consiglio Comunale di Rosario Cavallo, nel caso in cui venisse riconfermato Corrado Calvo a sindaco e quindi Cavallo eletto consigliere con il premio di maggioranza, Rizza così risponde.
Cavallo si troverà in una posizione di libertà, lasciando che andrà in Consiglio Comunale, andrà a verificare gli atti deliberativi, se sono atti deliberativi che interessano, è un interesse per le discipline, Cavallo sarà votato a favore. Cioè, tutto il gruppo, andrà a fare un'opposizione costruttiva per quanto riguarda la risoluzione del problema. Cioè, noi faremo così, il problema è così, sai come, perché? Per togliere il sindaco dall'impasse, come è successo prima che si è andato a staccare, di andare a trovare qualche volta il consigliere comunale di turno per cercare di avere la maggioranza del consiglio comunale. Noi vogliamo anche sperare questo sindaco dà fastidio di andare a cercare il consiglio comunale. Si può fare che veramente meritano attenzione e prendiamo i tre consiglieri comunali che voteranno sicuramente a favore. E noi vedremo, non c'è bisogno che tu, sindaco così invece, che vai alla ricerca della stampella. Non c'è bisogno.
Concludiamo con lo sport, si gioca domani la 7ª giornata del campionato di calcio eccellenza Girone B. Il Rosolini, dopo lo scivolone interno con il Vittoria, cerca riscatto sul campo di Modica in un altro derby infuocato. Uno Rosolini privo del bomber in platini, appiedato dal giudice sportivo dove, dopo la gara contro il Vittoria. Un Rosolini dunque chiamato ad un pronto riscatto per risalire la china e conquistare punti preziosi per la classifica. Ma ecco il quadro completo della giornata. Castelbuonese, Città di Vittoria, San Pio X, Milazzo, Città di Messina Taormina, Città di Scordia Cireale, Città di Siracusa Giarre, Egea Virtus Sporting Via Grande, Modica Calcio, Città di Rosolini, Paternò 1908, Mister Bianco. E con questa nota di sport che si conclude il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, a tutti un grazie per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.